Nelle ultime 2 settimane ho avuto il coronavirus. Per fortuna ho avuto sintomi lievi e ne sono uscito con tampone negativo in relativamente poco tempo. Però, anche così, ammetto che la quarantena non è stata facile. Per questo ho tenuto un piccolo diario di quel che avveniva ogni giorno, dei dubbi, delle domande e delle difficoltà incontrate. E le ho raccolte qui, in questa puntata di approfondimento del sabato, di Notizia Colazione. In questi giorni, oltre alla mia dottoressa ufficiale, ho praticamente rotto le scatole tutti i giorni a un caro amico, medico di base a Termini Imerese, il dottor Antonio Panzica. Qui, nella puntata di oggi, ho riprodotto con lui le nostre conversazioni che sono avvenute veramente e di cui abbiamo tenuto traccia in una chat su WhatsApp in cui in questi giorni abbiamo cercato di esorcizzare ironicamente l'arrivo di questo maledetto virus. Facciamo un salto indietro nel passato e rimani con me. È venerdì 29 gennaio. Venerdì sera. Ho passato il pomeriggio tra IKEA e Leroy Merlin. Mi sono trasferito da pochi giorni nella mia nuova casa a Sesto San Giovanni e mio cugino mi ha raggiunto dalla Francia per costruire alcuni mobili della cucina. Non abbiamo voglia di cucinare questa sera, o meglio, in realtà il fatto è che lui ha voglia di una pizza italiana. Sono le 21:30, facciamo in tempo. Ci fermiamo da un pizzaiolo vicino casa, ordiniamo e poi usciamo fuori ad aspettare. Luigi, non mi sento benissimo, è come se avessi la febbre. Prova a sentire un po', sono caldo? Sì, sei un po' caldo. Torniamo a casa e ci gustiamo la pizza. Io la mia solita, salame piccante. Lui, tonno e cipolla. Lui, ho un po' di dolori, proprio come quando hai la febbre. Ma non ho manco un termometro in casa. Usciamo a comprarlo? Sono le 22 passate, c'è il coprifuoco, però immagino che si possa intendere questa come una questione di necessità. Così andiamo a piedi a Sesto Rondò, c'è una farmacia aperta 24 ore su 24. In realtà però non c'è nemmeno bisogno di suonare perché fuori c'è una macchinetta dove poter comprare direttamente il termometro che ci serve. Carta di credito, codice, lo prendo. È giallo. Luigi mi dice che ce l'ha uguale anche Francesca, sua figlia, la mia cuginetta di 2 anni. Torniamo a piedi verso casa e già incomincio a provare la temperatura. 37,6. E ho anche la tosse. Torniamo indietro. Questa volta suoniamo e spiego i sintomi al dottore. La mia mente già vola avanti e spera che non sia Covid. In questi giorni abbiamo girato tanti negozi, il lavoro, il podcast a tarda notte, il freddo. Sarò soltanto stanco, un po' di spossatezza. Il farmacista mi dà un Vicks Flu triplazione. Va bene sia per la febbre che per la tosse, mi dice. Casa, letto, nanna. Quando mi sveglio è sabato mattina e dormire non è servito a far passare la spossatezza. Tossisco e sento un po' bruciare all'altezza del petto, molto poco, però non è solo stanchezza. Prendo il termometro. 37,9. Non è altissima, ma comunque è aumentata. Sono le 8 di mattina e chiamo la mia dottoressa. Sento una voce assonnata. Dottoressa, sono Massimo Brugnone, mi scusi, l'ho svegliata? Sì, ma non ti preoccupare, dimmi. Non avevo pensato fosse sabato e quindi il medico di base non è di turno. Comunque, le spiego i sintomi e le chiedo subito. Dottoressa, come faccio a fare un tampone? In realtà la mia amica Daniela, che era sveglia almeno da un paio d'ore, mi aveva già inviato una serie di numeri di cliniche private dove poter andare a fare il tampone anche nel weekend. Io le ho detto, aspetta Dani, fammi sentire cosa mi dice la dottoressa. Ma ovviamente, come sempre, aveva ragione Daniela. La dottoressa mi dice che devo avere la febbre per 3 giorni per potermi prenotare un tampone. Avrei dovuto aspettare lunedì. Ma lunedì è troppo tardi. Mio cugino è venuto apposta da Antibes per poter fare i lavori in casa. Abbiamo delle cose da comprare, devo sapere se posso uscire senza infettare nessuno. Apro la chat con Daniela e chiamo il numero della clinica più vicina a casa. Appuntamento per il tampone alle 11. Luigi, io vado a fare il tampone, pensi tu a comprare le cose che ci servono? Sì, ci penso io. Ah, devo sottolineare una cosa. Luigi, per poter arrivare dalla Francia, aveva fatto il tampone prima di partire. Quindi non poteva essere positivo e non poteva nemmeno avermi attaccato lui il coronavirus. Vado a fare il tampone. Non l'ho mai fatto. Fa male? Chiedo. È la prima volta? Sì. Allora mi dirai se fa male. Apro la bocca e poi nel naso. Chiudo gli occhi. Mamma mia, che fastidio. E mo? Che si fa? Le inviamo il risultato tra un paio d'ore. È il 30 gennaio. Mamma avrebbe compiuto 67 anni e io alzo gli occhi al cielo e penso: ma ti prego, fammi sto regalo per il tuo compleanno, fai in modo che non sia coronavirus. Di ore non ne passano due, ma tre. E il risultato è positivo. Giorno 1 di quarantena.
Tu pigliasse?
Sì, Antonio, ho preso il coronavirus.
Bravo, bravo, complimenti. Beh, succede.
Senti, scusa se disturbo te, che vabbè, dalla Sicilia, però ho sentito la guardia medica. Oggi è sabato, quindi il mio medico
Il medico
non
curante,
lavora.
cioè.
Sì, senti, però la guardia medica mi ha detto di prendere soltanto la tachipirina. Cioè, davvero basta soltanto questo?
Sì, assolutamente, nel senso, non è che basta solo quello per tutto il periodo dell'infezione Covid, potrebbe anche svilupparsi qualche altro sintomo che poi meriterà un approfondimento terapeutico, quindi una terapia più mirata, però inizialmente la tachipirina va benissimo come terapia di attacco perché dobbiamo evitare che ci sia un aumento importante della febbre e quindi poi tutta quella cascata infiammatoria che crea tutti quegli effetti poi peggiori che conosciamo a livello polmonare e a livello sistemico, ma all'inizio la tachipirina va benissimo.
Ok, io vabbè, tra l'altro sono qua da poco, ho soltanto la tachipirina 500. Se ne piglio due, come dice Coez, che diventa 1000, eh.
Diventa mille, lo sapevo che dovevi citarlo. Certo, due da 500 è come prenderne una da 1000, quindi se non hai qualcuno che ti porta a casa lo scatolo da 1000 mg e ti sacrifichi, invece di ingoiare due, te ne ingoi, scusa, invece di ingoiarne una, te ne ingoi due. Ma l'obiettivo è sempre raggiunto.
Ok, allora questo. Perché io ho sintomi lievi, giusto? Perché.
Certo, perché se tu fossi partito con una sintomatologia più forte, sicuramente se avessi avuto anche, non so, una tosse produttiva importante, qualche primo sintomo di dispnea, di astenia, di stanchezza, avremmo valutato, soprattutto nel caso di una tosse importante, di inserire anche una terapia antibiotica con azitromicina, soprattutto, o con una cefalosporina, insomma, quindi avremmo scelto un'altra terapia, avremmo aggiunto altro alla tachipirina, ma al momento per la sintomatologia che ho capito che tu hai, insomma, che è molto blanda, va bene soltanto la tachipirina.
Ok, allora poi io ho comprato il saturimetro.
Sì.
Come funziona?
Come funziona? Lo spacchetti, lo guardi e dopodiché lo attacchi a una delle tue dita, indifferentemente il pollice, l'indice, qualsiasi dito di qualsiasi delle due mani, e ovviamente lui ti rileva due parametri fondamentalmente: la frequenza cardiaca, che può comunque essere anche importante perché una frequenza cardiaca che tende ad aumentare ci dice che probabilmente sta salendo anche la temperatura corporea, perché va quasi sempre di pari passo. E poi ovviamente il parametro principe, quello che vedi scritto più grande, che è la saturazione dell'ossigeno, quindi come l'emoglobina del tuo sangue lega le molecole di ossigeno, quindi quanto vengono ossigenati i tessuti, che in una persona perfettamente sana, quale tu sei, è 99% quello che viene rilevato lì. Se dovesse essere inferiore, ovviamente non parliamo di 1 o 2 punti, cioè 97, 96, 98 va bene uguale. Se va a scendere oltre questo valore, 95, 94 o addirittura sotto, allora è un campanello d'allarme perché vuol dire che il tuo sangue non è ben ossigenato, di conseguenza non vengono ben ossigenati i tessuti, non c'è il giusto scambio tra ossigeno e anidride carbonica nei tuoi tessuti, quindi c'è qualcosa che non va.
Questa cosa non accadrà, quindi finché è
Certo,
sopra i 96-97,
sei
tranquillo.
tranquillissimo, assolutamente.
Questo è il dato. Ogni quanto lo devo misurare?
Ma non prenderla come un appuntamento fisso, tipo c'è chi lo misura ogni quarto d'ora, mezz'ora, non è assolutamente utile. Bastano anche una, due misurazioni al giorno, fermo restando che ovviamente se dovessi avvertire un palesarsi di sintomi più importanti, quali appunto quelli che dicevamo prima, una dispnea, una fatica maggiore, fiato corto, allora sicuramente ti renderai conto che sarà il caso di misurarlo più spesso. Ma se non avverti nulla di particolare, tranne magari qualche dolorino muscolare, la febbre, a quel punto basta misurarlo non più di 2 o 3 volte al giorno, tu proprio a voler abbondare, non stare lì con il dito sempre nel saturimetro, che poi diventa veramente una roba che ti fa stressare e basta senza alcun fondamento medico.
Ok. Ascolta, io ho solo un dubbio adesso, perché
Sì.
c'è qui in casa con me mio cugino che è arrivato dalla Francia.
Perfetto. Ok. Da quanto tempo tuo cugino è lì?
Allora, oggi è sabato, lui è arrivato mercoledì, però lui ha fatto il tampone prima di partire dalla Francia ed era negativo.
Ma questo non ci interessa perché noi sappiamo ora che sei tu il positivo. Allora, diciamo che la gestione dei casi di Covid prevede che tutti i pazienti, come nel tuo caso, che hanno riscontrato appunto una positività al tampone, si deve un po' fare quello che viene chiamato contact tracing, a maggior ragione se parliamo di una persona che vive, da quello che ho capito, in questo momento sotto il tuo stesso tetto, nello stesso appartamento, perché
Sì, fai
quella è una.
conto, è un bilocale, quindi cioè, comunque la casa è piccola, quindi in
È una
questi giorni.
definizione, eh sì, e allora guarda, bilocale o trilocale poco cambia, perché comunque nello stesso appartamento dove si suppone che si utilizzino anche alcune cose in comune e si sta comunque a stretto contatto, viene proprio definito, questa è la definizione di contatto stretto, è una delle definizioni di contatto stretto. Infatti comunque si deve andare a vedere tutte le persone che tu hai incontrato, soprattutto dalle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi, diciamo, del Covid, del tampone
Ok.
positivo. Ok, quindi se tu hai incontrato lui appunto già 48 ore prima di scoprire, di avere insomma i primi sintomi e poi la conferma col tampone, sicuramente lui è un contatto stretto che deve assolutamente essere controllato e anche lui deve effettuare il tampone.
Ok, ma ascolta, ma invece, perché vabbè, ovviamente adesso ho sentito varie persone che mi danno vari consigli diversi e boh, vorrei capire un attimino, cioè. Perché alcuni ci dicono dobbiamo tenere la mascherina in casa, però, cioè, nel
No,
senso.
assolutamente. Cioè, allora, dico, se siete già stati a stretto contatto, mettere la mascherina ora è come andare in una casa che già si è incendiata per 8 piani su 10 e dire, vabbè, adesso butto un po' d'acqua al nono e al decimo. Cioè, che hai concluso? Nulla. Quindi, comunque,
Ok.
se siete già sotto lo stesso tetto, nello stesso appartamento, tra l'altro di piccole dimensioni, usare la mascherina lì tra voi due, insomma, non è che poi sia così assolutamente indispensabile. Non lo ritengo indispensabile. Altro conto sarebbe se voi aveste un appartamento con bagni diversi, stanze da letto diverse, tutto diverso, asciugamano e tutto quello che utilizzate diverso, allora nel dubbio che comunque è come se aveste fatto due vite parallele diverse, allora in quel caso potrebbe avere un senso utilizzare la mascherina perché potrebbe anche darsi che lui non lo abbia. Possibile anche ora che lui non si sia contagiato, però diciamo che comunque il danno è fatto, nel senso che anche se metti la mascherina ora, tu già lo hai incontrato 48 ore prima di avere sintomi e anche in corso di scoperta di tampone positivo, quindi ormai cambia niente.
Ok, e quindi ovviamente dobbiamo far fare un tampone anche a lui. Rispetto
Assolutamente, sì.
anche a quello che ci ha detto Antonio, la possibilità che Luigi fosse negativo era davvero scarsa e io un po' mi sento in colpa. In tutto ciò, però, abbiamo un problema da risolvere. Come ti dicevo, vivo qui da pochissimo, mi sono trasferito da Busto Arsizio e in casa la mia scorta di medicinali è praticamente pari a zero. Come facciamo? Chiamo in farmacia e chiedo se per caso fanno un servizio di consegna a domicilio per i malati Covid, ma la risposta è no. L'unica è chiedere a qualcuno, così disturbo mio cugino Andrea e gli chiedo di andare a prenderci ciò che ci serve. Nei giorni successivi scoprirò poi che qui a Milano Glovo fa servizio di consegna medicinali da alcune farmacie. Lo utilizzeremo per comprare l'enterogermina quando ci servirà. Ma intanto la mia domanda rimane. Chi non ha parenti e non ha la fortuna di essere servito da Glovo, come fa? Giorno 2. domenica. Mi sento bene, non ho più la febbre e anche la tosse è praticamente passata. Anche Luigi sta bene, così ci mettiamo al lavoro per costruire il tavolo della cucina. Passa la mattina e io continuo a domandarmi, ma non è che magari hanno sbagliato? Possibile che stia così bene?
Allora, guarda, capisco i tuoi dubbi, perché ovviamente sentendo parlare di questa brutta bestia ormai da praticamente un anno, siamo abituati a vedere e sentire le peggiori notizie. Però non ti far ingannare dal fatto che tu oggi ti senti meglio. Intanto perché fortunatamente i soggetti giovani e sani, come nel tuo caso, non sviluppano, comunque sviluppano molto più raramente la forma più grave, peggiore della malattia Covid. Okay. Quindi è molto probabile, molto più probabile appunto che tu non sviluppi i sintomi peggiori, ma che invece alterni addirittura momenti in cui sembra totalmente tutto passato, guarito, forse non ci ho neanche mai avuto il Covid, hanno sbagliato, ma non è così. Intanto perché appunto può esserci la giornata buona, positiva, non positiva nel senso Covid, ma nel senso che stai meglio come sintomatologia e magari quella dopo invece la febbre schizza più su, io ti auguro di no, però potrebbe capitare, e comunque resti sempre una persona contagiosa perché sei nella fase acuta, quindi mai abbassare la guardia, perché soprattutto nei primi tempi, quando non si conosceva molto di questa patologia, c'è chi ha sbagliato, ha errato, ha assunto comportamenti errati e si è comportato quasi come non l'avesse, perché non aveva più alcun sintomo, tipo al secondo giorno, terzo giorno, e già al quarto era fuori casa. Sbagliato perché molti di questi hanno avuto ricaduta, sono stati male perché non hanno neanche più preso terapia e soprattutto hanno anche contagiato altre persone, perché scelleratamente sono andati tranquillamente fuori casa a incontrare chi che sia.
Beh, chiarissimo, no, su quello assolutamente rimango in casa. Mi chiedevo se magari appunto stando meglio ero già un asintomatico o altro, dobbiamo insomma aspettare i prossimi giorni.
Sì, perché le tempistiche comunque sono altre, cioè c'è chi addirittura si negativizza, purtroppo sono, per fortuna sono rari casi, e purtroppo per loro c'è gente che si negativizza dopo mesi, cioè ci sono dei casi limite di persone che sono rimaste positive per 4, 5, 6 mesi di fila, che ovviamente poverine stavano sclerando, stavano uscendo totalmente fuori di melone perché non avevano più alcun sintomo, proprio zero, né agiosia, né anosmia, né un residuo di stanchezza, febbre, febbricola, tosse, nulla, però continuavano a permanere positive, quindi possibilmente contagiose, seppure sappiamo che la fase in cui si è più contagiosi solitamente è quella in cui si è anche sintomatici. Ma purtroppo, come sappiamo, ci sono quelli cosiddetti super spreader, super contagiatori, chiamiamoli così, che anche quando non hanno alcun sintomo sono appunto veicolo del virus. Quindi molta cautela e soprattutto fidiamoci del tampone, perché comunque il tampone molecolare è quello più sicuro di tutti. Ma quando il tampone rapido è positivo, è molto molto difficile che sbagli. Il negativo ancora può essere un falso negativo, ma un falso positivo di un tampone rapido è molto difficile, perché essendo non altamente sensibile come il tampone molecolare, che va a moltiplicare le catene di RNA, se c'è, c'è, cioè se è positivo 99,9 periodico e sei positivo davvero.
Chiaro. Antonio, ascolta, io adesso in sti giorni non ho buttato spazzatura. Sì. L'altro giorno mia zia mi ha chiamato, tra l'altro dalla Sicilia, dicendomi devi contattare l'USCA perché devono venirti a prendere la spazzatura. Io in effetti a questa cosa non avevo pensato.
Sì, sì, è
però,
importante.
Tanto, cos'è l'USCA?
Allora, l'USCA, questa parola è strana, che tra l'altro in Sicilia, sai, tu che sei siciliano, USCA USCA cuparra busca si usa dire, che è tipo, sai, chi parla prende legna, era un modo per far stare zitti i bimbi, un po' il gioco del silenzio, USCA USCA cuparra busca. No, le USCA sta per unità speciali di continuità assistenziale, ovvero la continuità assistenziale è quella che viene più volgarmente, prima veniva chiamata guardia medica. Le unità speciali di continuità assistenziale sono quella, diciamo, costola della guardia medica, che vanno ad agire appunto nei domicili in cui ci sono dei casi positivi, contatti stretti, e si occupano un po' della gestione appunto domiciliare dei casi meno gravi. sono state create proprio appositamente per questo. Quindi vanno a visitare la persona, il paziente, per vedere quali sono i suoi valori di febbre, per ripetere il tampone dopo un tot di giorni di isolamento. Gestiscono appunto a livello domiciliare i pazienti COVID positivi. E è importante con la spazzatura comportarsi adeguatamente, perché dove ci sono presenti, appunto come nel tuo caso, soggetti con positivi al COVID, la raccolta differenziata praticamente è interrotta, e tutti i rifiuti domestici prodotti da questi soggetti positivi e dal nucleo familiare sono considerati indifferenziati e vengono gestiti mediante un servizio dedicato. Solitamente è l'USCA che si occupa di contattare l'ASL di riferimento, l'azienda sanitaria di riferimento, e praticamente poi si mette in contatto con chi dovrà ritirare in modo speciale, ritirare i rifiuti prodotti appunto dal soggetto positivo e dal suo nucleo familiare.
In realtà faccio alcune ricerche su internet e in Lombardia questa USCA non si capisce bene come funzioni. Abito in un condominio e sono tra l'altro un nuovo inquilino. Insomma, il biglietto da visita non è dei migliori, però decido di scrivere all'amministratore di condominio e avvisarlo che ho il COVID, oltre a chiedere se ci sono delle regole particolari da rispettare. Un amico mi ha detto che nel suo palazzo c'era stato un caso positivo e avevano fatto sanificare le scale, i corrimano e messo un avviso nell'ascensore. Ad ogni modo, chiedo informazioni e l'amministratore mi invia il regolamento emanato dal comune di Sesto San Giovanni. I positivi al COVID devono buttare tutto nell'indifferenziata, dopodiché mettersi i guanti, prendere un nuovo sacco della spazzatura non utilizzato prima, inserire all'interno il precedente sacco con la spazzatura, diciamo possibilmente infetta, chiudere e buttare tutto nell'indifferenziata. Così facciamo, tenendo però prima la spazzatura per almeno un paio di giorni sul balcone. Così mi aveva suggerito un giornalista del Sole 24 Ore che ha avuto il COVID e si è imbattuto a Milano con lo stesso problema. Io e Luigi ci guardiamo e ci chiediamo: possibile però che nessuno ufficialmente dall'ATS ti spiega queste cose? Giorno 3. Lunedì. Mi sento stanco, ho dolori muscolari, incomincio a capire cos'è quella stanchezza cronica di cui tutti parlano. Luigi però sta bene, non si ferma dal fare i lavori in casa e a un certo punto mi chiede di aiutarlo. Devo solo tenere fermo un pannello di abete su cui deve fare alcuni fori. Il trapano affonda nel legno e lui mi guarda dicendo: «Mamma mia, come si sente il profumo di resina!» «Che? Quale profumo?» «Massimo, non lo senti? È fortissimo!» In quel momento mi accorgo di aver perso l'olfatto. Poco dopo arriva il risultato del tampone di Luigi. Positivo. In quel momento realizza di dover passare anche lui almeno altri 10 giorni in quarantena. Alza lo sguardo dall'esito letto sul computer e mi dice: «Massimo, ci serve la birra!» Ma possiamo bere alcolici?
Allora, tu mi chiedi una cosa molto interessante. Guarda, ti rispondo citando uno studio, non so quanto sia affidabile, ma mi aveva fatto molto ridere quando l'ho letto qualche tempo fa, secondo il quale, l'ho letto prima dell'era COVID, chiamiamola così, secondo cui praticamente l'utilizzo della birra potrebbe sostituire quello del paracetamolo. Quindi a questo punto io ti direi che se tu vuoi proseguire la terapia anti-Covid al momento quella che fai a casa, potresti benissimo sostituire il paracetamolo con una bella birrozza atturrunata, per usare sempre qualche termine caro siculo. No, comunque, scherzi a parte, certo, l'alcol, come sappiamo, con i farmaci non va molto d'accordo, potrebbe potenziarne molto l'effetto e quindi magari abbassare molto la pressione, perché la tachipirina, il paracetamolo come principio attivo, per non fare pubblicità, praticamente diciamo considera che è anche, cioè è soprattutto un antipiretico, e abbassando la temperatura abbassa anche la pressione, quindi si rischia magari di avere un crollo eccessivo della pressione, e quindi si sconsiglia di sommare alcolici a Fans, al paracetamolo in questo caso. Però dico, un bicchierino, una cosa proprio così, tanto per dire, brindiamo e stiamo positivi, nel senso di ottimismo, si può fare, non succede nulla di grave se non avete altre problematiche annesse.
Giorno 4, martedì. Anche Luigi incomincia ad accusare i primi sintomi. Niente febbre per lui, niente tosse, ma stanchezza e dolori muscolari sì. E poi la febbre è vero che non ce l'ha, però mi dice di sentirsela. Così la prova. Temperatura 34,7. Ma com'è possibile?
E allora, questa è una domanda molto molto interessante, perché mentre siamo abituati a sentire comunque collegare la parola Covid ai sintomi di febbre, tosse, tutto il resto, ma soprattutto a una temperatura corporea elevata, molto elevata in alcuni casi, però si è visto che possono esserci, ci sono dei casi di Covid con una temperatura corporea più bassa del solito, a volte è proprio il primo sintomo. Infatti ci sono diversi studi che hanno cercato di spiegare, di solito scende la temperatura almeno di un grado corporeo, e quindi ci siamo, perché tu mi hai detto appunto che Luigi aveva 34,7, quindi un grado è rotti meno del valore normale di 36,2, 36,3. In parte si può spiegare perché nelle cellule infette si trovava praticamente, l'hanno fatto questo studio soprattutto gli esperti in Cina, ma anche in alcuni laboratori italiani, nelle cellule infette si trovava il DNA del mitocondrio, non sto qua a spiegare nei dettagli, ma comunque il mitocondrio è la centrale termoelettrica delle cellule, quindi si suppone che, visto che era attaccato il mitocondrio, sta centrale non funzionava più molto bene, e quindi in alcuni soggetti può dare questo effetto, chiamiamolo paradosso, che invece di avere l'effetto della cascata infiammatoria, quindi di questa febbre alta, invece ti dà il sintomo, magari anche il primo segno di febbre bassa. Ma è capitato anche a me in guardia medica di sgamare, scusando il termine poco scientifico, un caso di Covid da un paziente che aveva 34,3 di temperatura. Provato che il termometro funzionasse bene, mi è venuto, insomma, mi è scattato il campanello d'allarme, e in effetti poi era Covid positivo.
Giorno 5, mercoledì. Continua la debolezza e la stanchezza. Luigi però è un carro armato, non si ferma e ha finito il tavolo in cucina con tanto di mensole e specchi appesi al muro. Un tavolo davvero bellissimo, fatto a mano, che però per pranzo rischia di rimanere vuoto, perché ad essersi svuotato nel frattempo è il frigorifero. Ma come la fa la spesa un malato di Covid? Nei giorni precedenti avevo chiesto a mio fratello, però non è che posso rompergli le scatole ogni giorno. Così internet, in questo caso, è diventato il nostro supermercato preferito. Ed ecco la lista dei delivery che spero possa esserti utile. Al primo posto Amazon Prime Now. Tempo di consegna 2 ore. La pecca però è la scarsità di prodotti. Si fornisce da U2. Al secondo posto tra quelli provati c'è Glovo. In questo caso la spesa arriva da Carrefour, però la consegna viene fatta dai rider in bicicletta. Tempo di consegna 30 minuti, però non puoi ordinare più di tanto. Al terzo posto, tra i test fatti in questa quarantena, si piazza Italy. Ottima scelta, ma 2 giorni per la consegna. All'ultimo posto, quello che prima di provare avrei messo per primo. Con Esselunga i tempi di attesa erano di 5 giorni. In tutto ciò però mi torna la domanda di prima. Chi non abita in una città fornita come Milano e non ha parenti che possano aiutarlo? Come fa? Comunque, siamo alla fine del 5° giorno. Io non ho febbre e sto continuando a prendere la tachipirina per tamponare la possibile avanzata del virus. Ma per quanto tempo va presa?
Ma guarda, solitamente la tachipirina, così come tutti i FANS, questi farmaci antinfiammatori non steroidei, è consigliabile, consigliabile che vengano assunti non per lunghi periodi. Non per lunghi periodi intendo per non più di 5 giorni, massimo una settimana di fila, e per dosi che nel caso del paracetamolo, quindi la tachipirina, devono arrivare a un massimo di 3 grammi al giorno, quindi 3 compresse da 1000, o per te che ti ritrovi quelle là, come dice il buon Coez, 6 al giorno, ma è proprio il massimo. Quindi se non c'è più un problema di febbre alta, se dolori muscolari non ci sono, se non c'è alcuna sintomatologia, io tra il 5° e il 7° giorno mi fermerei con la terapia, con la tachipirina, assolutamente.
Giorno 6, giovedì. Quello che non ti ho detto è che mio cugino Luigi, oltre a dilettarsi nel fare molto bene il falegname, in realtà è un cuoco di altissimo livello, il che per me in questa quarantena è stata una fortuna. Non fosse per un piccolo particolare. A cena la sua pasta era insipida, ma non nel senso che mancava il sale, nel senso che proprio non sapeva di niente. Eppure il brodo che ha utilizzato è andato per circa 10 ore sul gas a prendere il sapore di carne e verdure. Ci guardiamo e sì, entrambi non sentivamo niente. Abbiamo perso il gusto? No, non possiamo aver perso anche il gusto. Aggiungiamo del peperoncino. Aggiungiamo piccante. Lui, tu lo senti? No. Aggiungiamo ancora peperoncino. Dovremmo sentirlo prima o poi il piccante. No. Quella notte non sono stato benissimo. Sintomo dissenteria. Cerco su internet e pare che sia uno dei sintomi del coronavirus. Sembra che in molti casi la sequenza dei sintomi sia febbre, tosse, dolori muscolari, nausea, vomito e diarrea. Mi sono quindi evitato la nausea e il vomito e sono passato direttamente all'ultimo sintomo? È così?
Allora, è una domanda anche questa interessante, perché considera che tra le domande che si pongono a soggetti che hanno una sintomatologia che potrebbe essere compatibile con Covid, una di queste domande è appunto se ha problemi gastrointestinali quali diarrea. E quindi sì, la risposta alla domanda se è un sintomo possibile del Covid, assolutamente sì. E addirittura c'è chi non ha sviluppato né febbre né sintomi respiratori, ma se ne è accorto solitamente solamente con i sintomi gastrointestinali, che potrebbe essere sia vomito che diarrea. Nel tuo caso però, che hai anche utilizzato tanto peperoncino alla pasta, e te ne parla uno che per primo, quando ne usa molto, poi l'indomani sono dolori sulla tazza del water, potrebbe esserci anche insomma una concausa, o magari è stato provocato solo dal peperoncino alla pasta, impossibile capirlo, o comunque se hai un singolo evento mi viene più da pensare che sia dovuto al peperoncino con cui hai abbondato, perché magari ti sentivi un po' cucalabro, capito?
Un po' è così. Ma nel caso invece sia Covid devo prendere qualcosa?
Ma guarda, non è che cambia la terapia. Se comunque hai molte scariche di diarrea, sicuramente la prima cosa che devi fare è capire se non ti sei disidratato, quindi vedere proprio come sono le mucose, la pelle. Devi reintegrare molti liquidi, quindi bere acqua, tè, liquidi trasparenti ovviamente, evitare liquidi zuccherati, che so, succhi di frutta industriali, bevande gasate e quant'altro, ma integrare appunto coi liquidi, e nel caso in cui la diarrea non si riesca a fermare, magari provare con un antidiarroico, che può essere, insomma, ora non parlo di marchi, ma il principio attivo è l'operamide, quella più utilizzata per fermare la diarrea, seppure, come sappiamo bene, la diarrea comunque ci aiuta a eliminare la causa che l'ha provocata, quindi non va fermata subito. Se però poi diventano troppe le scariche, allora è il caso di fermarla ed eventualmente poi riequilibrare la famosa flora batterica con dei principi, con dei fermenti lattici, con batteri vari, 6 miliardi, 10 miliardi, vendono ormai di tutto e di più al banco della farmacia.
I giorni 7 e 8 sono più o meno uguali. Sia io che Luigi ci sentiamo sempre stanchi e spossati. Addirittura sabato ci siamo addormentati prima di pranzo. Abbiamo mangiato velocemente e ci siamo riaddormentati dopo pranzo per svegliarci alle 8 di sera senza alcuna voglia di mangiare. Ci siamo sforzati. Sintomi lievi, sintomi da Covid. Siamo comunque fortunati. Ce lo siamo ripetuti tante volte in questi giorni. Rispetto alle tante vittime che ci sono state, abbiamo avuto la fortuna di questi sintomi così lievi e di passare insieme questa quarantena facendoci compagnia. Gli ultimi due giorni prima del tampone di controllo mi sento bene. Inizia il conto alla rovescia nello sperare che sia negativo. Come ti ho raccontato all'inizio, mi sono trasferito da davvero poco a Sesto San Giovanni. Non ho nemmeno ancora la residenza. Così il mio medico di base fa riferimento ancora alla TS di Busto Arsizio. E per questo motivo, a fare il tampone di controllo mi mandano la caserma della NATO Ugo Mara a Solbiate Olona, in provincia di Varese. Appuntamento alle 9.14 della mattina. Vietato scendere dalla macchina. Mi fanno il tampone e chiedo: quanto ci vorrà per il risultato? Arriverà domani o dopodomani, mi dicono. Domani o dopodomani? Ma quando ho fatto il primo tampone rapido e poi il secondo molecolare per confermare di avere davvero il coronavirus, ho avuto il responso in un paio d'ore, massimo tre. Perché tutto questo tempo? Chiamo l'ATS e cerco di informarmi. Mi dicono che i tamponi da Solbiatolona vengono spediti a Napoli per essere processati. A Napoli? Ma perché l'efficiente sanità lombarda manda i tamponi ad essere esaminati a Napoli? Attendo. 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 Passano più di 24 ore prima di ricevere l'esito del tampone. Per fortuna, negativo. Ed effettivamente sulla carta intestata del referto c'è scritto che ad aver effettuato l'esame è la AMES Group Centro Polidiagnostico Strumentale di Casalnuovo di Napoli. Napoli. Sono stato fortunato, sono stato positivo per relativamente poco tempo. Luigi deve aspettare ancora qualche giorno prima di fare il tampone di controllo e così ci chiediamo, sarà anche lui negativo? C'è una tempistica statistica a cui affidarsi per prevedere l'esito e sapere se potrà cessare la quarantena?
Guarda, la probabilità non si può calcolare, quindi devi solo attenerti al risultato del tampone e incrociare le dita, perché ci possono essere casi di positività che si protraggono nonostante l'assenza di sintomi, e invece chi diventa negativo tranquillamente in una settimana, massimo 10 giorni dal primo tampone positivo. È una malattia subdola e che non conosciamo ancora veramente del tutto, e quindi non abbiamo delle tempistiche precise. Quindi affidati al buon Dio, io ti auguro che tutto vada alla grande. Scusate, volevo intervenire un attimo sul presidente Conte, c'è ormai presidente emerito, volevo ringraziare Massimo di essersi ammalato comunque sotto quello che ancora era il mio governo. Adesso arriveranno altri tempi, tempi di Draghi, di principesse e di Castelli. Buona serata e viva Massimo Brugnone. E quindi questo era il saluto anche dell'ex presidente Conte.
E per fortuna il risultato è stato negativo. Io ringrazio Antonio che insieme alla mia dottoressa ufficiale però ho rotto le scatole ad entrambi in questi giorni. Antonio, tra l'altro, oltre ad essere un medico, è anche uno speaker di radio, se non sbaglio, vero?
Sì,
Antonio?
Buonasera a tutti, siamo collegati dalla Sicilia direttamente con Busto Arsizio, che poi non si è mai capito sto busto dove si trova e soprattutto cosa rappresenti. Allora io voglio ringraziare Massimo per essere guarito. Sì, sono un medico, ma nel tempo libero faccio anche altro, mi diverto a fare radio e tutto il resto, quello che si può fare per fare un po' il pirla e divertire, o provare almeno a divertire gli altri.
E quindi se qualcuno degli ascoltatori di Notizia Colazione vuole ascoltare.
Allora, se qualcuno vuole ascoltarmi può, al momento io non sono fisso in una radio, però sicuramente spesso e volentieri intervengo all'interno di alcune rubriche di Radio In, quindi se mi cercano comunque sulla mia pagina Facebook Antonio Panzica con la P e la Z, oppure su Instagram Panzicozzo, lì troveranno un po' tutte le cose che combino e se hanno il piacere potranno seguirmi.
Grazie davvero Antonio.
Ma di nulla, un bacio Massimo, salutami anche Luigi.
Sono oltre 2.600.000 i casi in Italia di contagi da coronavirus. Oltre 93.000 le persone che hanno perso la vita. In questa puntata ho voluto raccontarti in maniera leggera la mia esperienza fortunata, ma non riesco a non pensare a chi invece è stato molto meno fortunato di me. Non so se anche tu hai avuto il coronavirus, se conosci qualcuno che l'ha avuto, o se forse hai perso qualche tuo caro. Spero le domande e i dubbi affrontati qui possano essere utili a chi, come me, ci si è imbattuto senza nemmeno oggi ancora capire come e dove abbia potuto prenderlo. Spero possa essere d'aiuto alle tante domande che ti vengono in mente quando ti ci trovi in mezzo. Se ti va, condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un tema da approfondire qui nel podcast, puoi farlo inviandomi una mail a notizie@gmail.com oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso, Massimo Brugnone. Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it. Un saluto da Massimo Brugnone.